primo libro delle cronache, capitolo 4, leggiamo dal versetto 1. Il Signore sia lodato. I figli di Giuda furono Perez, Chesron, Carmi, Cur e Sobal. Reaia, figlio di Sobal, generò Yaat. Yaat generò Aumai e Lad. Queste sono le famiglie dei Soratei. Questi furono i discendenti del padre di Edan, Izrael, Isma e Idbas. La loro sorella si chiamava Aselboni. Penuel fu padre di Gedor ed Ezer padre di Cusa. Questi sono i figli di Cur, primogenito di Etrad, padre di Betlemme. Asur, padre di Tecoa, ebbe due mogli, Chelea e Naara. Naara gli partorì Auzan, Kefer, Temeni e Astari. Questi sono i figli di Naara. I figli di Chelea furono Seret, Jesocar ed Etna. Cos generò Anub, Assubeba e la famiglia di Arel, figlio di Arum. Jabes fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabes perché diceva l'ho partorito con dolore. Jabes invocò il Dio di Israele dicendo: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. La lettura dei primi 9 capitoli del primo libro delle cronache non è particolarmente semplice. E non è particolarmente semplice perché ci imbattiamo in un lungo elenco di nomi. Tanti nomi che oltretutto non ci sono familiari, sono nomi che anche con difficoltà pronunciamo. Non so se sono riuscito a leggere sufficientemente bene questo testo, è di difficile lettura a tutti gli effetti, specialmente ad alta voce. E sono capitoli che a volte rischiamo di saltare a piè pari. Magari quando ci mettiamo sistematicamente a leggere la parola di Dio, se arriviamo al primo libro delle cronache, forse si salta direttamente al capitolo 10, morte di Saul, non titolo particolarmente allegro, però perlomeno da là in poi, dal capitolo 10, ecco che possiamo leggere qualcosa di molto più scorrevole, di molto più semplice dal punto di vista proprio della lettura. A ogni modo, noi non vogliamo dimenticare quello che scrive l'Apostolo Paolo a Timoteo e che è una grande verità. Ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile. Anche il primo libro delle cronache è utile, anche i primi 9 capitoli, anche la lettura di questi versetti un po' difficile da fare è utile. Ogni scrittura è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Grazie a Dio ci conosciamo e io so che in noi c'è il desiderio di essere uomini e donne di Dio. E vogliamo essere completi e ben preparati per ogni opera buona. Perciò è importante che leggiamo la parola del Signore, che meditiamo la parola del Signore, che consideriamo anche gli esempi positivi di credenti che ci hanno preceduto, come questo Jabes, di cui abbiamo letto nel versetto 9 e nel versetto 10, che indubbiamente spicca rispetto agli altri personaggi di cui troviamo solamente il nome. Si parla un po' di più di lui e si parla di quest'uomo in maniera da un lato triste e da un lato veramente bella, dall'altro lato veramente piacevole. Se avessimo soltanto il versetto 9 avremmo un ricordo triste di quest'uomo, perché il versetto 9 ci informa che sua madre lo aveva partorito con dolore, quindi lo aveva chiamato Iabes, che significa proprio dolore, sofferenza. Oggi io personalmente non conosco nessuno che si chiami dolore o sofferenza, però conosco qualcuno che si chiama addolorata. Non so se conoscete anche voi qualcuno che ha questo nome. Ora, Iabes aveva questo brutto nome, dolore, sofferenza, è un nome triste. E il Signore ci dia saggezza, magari lo dico ai più giovani, anche nel dare i nomi ai figli, perché a volte rischiamo di dare dei nomi che poi sono un macigno da portare per tutta la vita, nomi che non sono piacevoli da portare. Al di là di questa piccola parentesi, di queste battute, senz'altro la vita di Iabes non fu una vita facile, fin dall'inizio. La madre disse: l'ho partorito con dolore. Ora noi non sappiamo con esattezza quale fosse stato il problema nel parto, quale fossero state le circostanze. Chissà se il riferimento è proprio ai dolori particolarmente forti di quel parto o a situazioni legate a quel periodo in cui partorì e quindi la portarono a dire: l'ho partorito con dolore, in questo momento di dolore, in questo momento di sofferenza. Sicuramente gli è rimasto un po' il segno. Però quest'uomo, il cui nome significa dolore, trovò aiuto, soccorso e protezione presso colui che sa curare ogni ferita, presso colui che sa lenire ogni dolore, che sa rimuovere ogni dolore dalla vita di coloro che si rivolgono a lui con fede. E la cosa bella del versetto 9, per quanto sia brutto considerare che la madre gli abbia dato questo nome dicendo l'ho partorito con dolore, è considerare che Iabes fu più onorato dei suoi fratelli. È bello considerare questo aspetto, perché non dimentichiamolo che Dio onora quelli che lo onorano. E non a caso il versetto 10 ci mostra proprio che Iabes fu un uomo che onorava il Signore e che lo cercava con tutto il cuore, che si disponeva a pregare cercando la faccia del Signore, chiedendogli di intervenire con potenza e vedendo l'intervento di Dio nella sua vita. Quindi, dicevo, se ci fosse soltanto il verso 9 rimarremmo un po' così perplessi sulla sua vita, ma essendoci anche il verso 10 possiamo dire: sì, è vero, il Signore lo ha onorato abbondantemente, lo ha onorato facendo sì che in mezzo a tanti nomi il suo nome spiccasse anche in questo libro della Bibbia. È un grande onore avere il proprio nome scritto nella Bibbia, no? Amen. Però certo, se il nostro nome compare, dovesse comparire come il nome di Ahitofel, per dire, un uomo che tradì Davide, per quanto venga reputato un uomo dalla grande intelligenza, un suo consiglio veniva considerato pari a un consiglio dato da parte di Dio, però che onore c'è ad essere ricordati come traditori. Che bello essere invece ricordati come uomini di preghiera. Dicevamo che ogni scrittura è utile perché l'uomo di Dio possa essere completo e preparato per ogni opera buona. Ogni scrittura, ma anche la preghiera. Abbiamo bisogno della scrittura e della preghiera per essere uomini e donne di Dio che onorano il Signore e vedono la sua gloria nella propria vita. E allora vediamo proprio la preghiera di Iabes. Soffermiamoci semplicemente sulle sue richieste per vedere cosa chiese al Signore, dal momento che vogliamo seguire le sue orme, vogliamo fare nostre le sue richieste e vogliamo chiedere al Signore di intervenire nella nostra vita come intervenne nella sua. La prima richiesta è: benedicimi, ti prego. Ed è una richiesta di straordinaria importanza. Noi la presentiamo spesso al Signore, spesso mentre siamo in preghiera durante il culto diciamo: Signore, benedicici, in questa sera, benedicici in questa riunione, ed è importante che chiediamo al Signore di benedirci, perché quel che fa ricchi è un bel conto in banca. Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore. Sia ringraziato il Signore, perché forse il nostro conto in banca non è così florido, così sorridente, però grazie a Dio il Signore ha messo il sorriso nel nostro volto e ha messo la gioia nei nostri cuori. Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore. Davide diceva al Signore: Signore, piacciati benedire ora la casa del tuo servo, per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta per sempre. È importante che chiediamo benedizione per noi, che chiediamo benedizione per la nostra casa, ancor più di preoccuparci della scuola, che è importante per i nostri figli, del lavoro, che è importante, e preghiamo il Signore che lo provveda a quanti non ne abbiamo, ma preoccupiamoci soprattutto di chiedere al Signore benedizione. Signore, benedicimi, ti prego, benedici me e benedici la mia casa, benedici la mia famiglia. E dobbiamo innanzitutto chiedere al Signore: chiedete e vi sarà dato, ha detto Gesù. Ed è importante chiedere, ma anche mettersi nelle condizioni adatte per ricevere. E le condizioni adatte per ricevere benedizioni sono condizioni di comunione, innanzitutto, comunione con il Signore. Dobbiamo essere in comunione con Cristo. Noi siamo benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Ed è importante che continuiamo ad essere in Lui e in comunione con Lui. Ma ogni benedizione noi la troviamo anche nel corpo di Cristo, nella Chiesa del Signore. Quando ci raduniamo insieme è importante cogliere occasioni come questa, non tanto perché questa sera c'è il fratello Silvano, quanto perché siamo riuniti nel nome del Signore. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. Là, infatti, ha ordinato il Signore che sia la benedizione, la vita in eterno. Ecco, il Signore è pronto a benedire i Suoi che si radunano e vivono in comunione, vivono insieme, cercando il Suo volto. A volte rischiamo di dire: Signore, benedicimi, e poi incoerentemente non andiamo a ricercare la benedizione. Mi permetto di dirlo a voi, tanto so che qui agissi, grazie a Dio, la Chiesa è piena anche in settimana. Ma a volte si rischia di essere un po' ipocriti. Signore, benedicimi, poi ci sono le occasioni per essere benedetti e non approfittiamo delle occasioni che il Signore mette davanti a noi e sfuggiamo un po'. Signore, aiutaci affinché non lo diciamo soltanto con le labbra, ma lo cerchiamo con il cuore, l'essere benedetti da te. Benedicimi, ti prego. Dio desidera benedirci, Dio desidera farci del bene, e la benedizione del Signore è la benedizione più grande che ci sia. Quando Dio dice bene, quello che dice Lui lo fa. Amen. La sua parola crea, la nostra parola può essere un incoraggiamento, gloria a Dio per gli incoraggiamenti, ci mancherebbe altro, ma una parola che crea, una parola potente, una parola che opera è tutt'altra cosa. Noi vogliamo dire: Signore, benedicici Tu innanzitutto, abbiamo bisogno della Tua benedizione. Io Ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, troviamo scritto nel Deuteronomio. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Dio ci pone davanti la benedizione e la maledizione. Scegliamo bene, seguiamo il Signore, onoriamo il Signore, mettiamoci nelle condizioni ideali per essere maggiormente benedetti in comunione con Lui e in comunione con il Suo popolo, in comunione con la Chiesa del Signore. Quindi la prima richiesta è questa: benedicimi, ti prego. Ma la seconda richiesta è: allarga i miei confini. Ora, ho fatto qualche piccola ricerca, veramente piccola, perché si sa veramente quello che riguarda gli Apes, per cercare di scoprire qualcosina in più suo conto, vedere se il contesto storico in cui visse è più evidente considerando qualche aspetto piuttosto che altro. Non ho trovato niente. Allora, dico, facciamo la cosa più importante, addentriamoci un po' di più nel testo, e vedendo i versetti immediatamente successivi, ecco che si scorgono dei nomi che ci sono abbastanza familiari, penso. Caleb, Otniel, insomma, siamo nel tempo della conquista di Canaan. Siamo verosimilmente al tempo di Giosuè. E questo mi ha spinto a fare una considerazione alla luce proprio della preghiera di Jabes: allarga i miei confini. Dio aveva detto al popolo di Israele che avrebbe allargato i suoi confini. Dio aveva promesso a questo popolo che era stato schiavo per anni in Egitto che gli avrebbe dato una terra fertile, una terra benedetta, e una volta entrati in quella terra erano state estratte a sorte delle porzioni di terra, appunto, da occupare tribù per tribù. C'erano però delle località ancora da raggiungere, i confini dovevano essere ampliati per ottenere tutto quello che era stato promesso dal Signore. Signore, allarga i miei confini. Ora, ci sono delle cose che Dio ha già stabilito per noi e che noi non abbiamo ancora afferrato, sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista spirituale. E noi vogliamo dire: Signore, allarga i nostri confini. Ora, per quanto riguarda l'aspetto materiale, non mi voglio soffermare a lungo, ma certamente il Signore sa come provvedere ad ogni nostro bisogno, anche da questo punto di vista. Ma dal punto di vista spirituale, noi vogliamo considerare tutto quello che è a nostra disposizione, ed è veramente tanto. Nel territorio delle promesse di Dio, della grazia di Dio, se siamo onesti, se siamo sinceri, abbiamo conquistato qualcosa, gloria a Dio, perché quel qualcosa è qualcosa di meraviglioso, ma i confini si devono allargare ancora, e non possiamo allargarli noi da soli con le nostre forze, per quanto la nostra buona volontà e la nostra determinazione siano indispensabili. Gli israeliti dovevano combattere in prima persona, ma dovevano combattere confidando nell'aiuto del Signore, ed egli avrebbe allargato i loro confini. Signore, allarga i nostri confini. I confini della nostra mente, i confini dei nostri ragionamenti, della nostra visione spirituale, hanno cominciato ad aprirsi nel momento in cui siamo nati di nuovo. Abbiamo cominciato a vedere le cose come devono essere viste. Soltanto chi è nato di nuovo può vedere il regno di Dio e ci può entrare. Il Signore ha aperto la nostra mente, ha aperto il nostro cuore, ha aperto la nostra visione, e vuole allargare la nostra visione affinché vediamo le cose più nitidamente come Lui vuole che le vediamo. Ora, ci sono in serbo per noi delle preziose e grandissime promesse, dice la parola del Signore. E una volta entrati nella terra delle promesse del Signore, le vogliamo conquistare una dopo l'altra. Ora, i nostri confini spirituali si allargano con le scritture. È di fondamentale importanza leggere, studiare, meditare la parola di Dio perché i nostri confini spirituali si allargano, perché possiamo comprendere qualcosa di più riguardo al nostro Signore stesso. Non possiamo conoscere Dio se non leggendo la sua parola. I confini della nostra conoscenza dunque si allargano man mano che leggiamo la parola di Dio, la studiamo, la meditiamo e permettiamo al Signore di rivelarsi sempre maggiormente a noi. Ma non solo i confini della nostra conoscenza, e non solo una conoscenza teorica, ma una conoscenza più pratica, perché veniamo a realizzare l'amore di Dio, la sua grazia. Il Signore vuole far sì che andiamo sempre più in profondità nel comprendere quanto sia vasta, quanto sia alta, quanto sia larga, quanto sia lunga la sua compassione, la sua carità nei confronti della Chiesa, nei confronti del suo popolo, nei confronti di ognuno di noi. Ma è bello sperimentare quello che sperimentò il padre di quel ragazzo indemoniato di cui ci parlano i Vangeli. Quel padre che si rivolse ai discepoli di Gesù chiedendo di intervenire, perché quel ragazzo da tanti anni soffriva, si gettava in mezzo al fuoco, si rotolava, schiumava, era in una situazione tragica. I discepoli di Gesù non poterono fare nulla per lui, ma quell'uomo si rivolse finalmente a Gesù stesso. E Gesù gli disse, dopo che quell'uomo gli disse se puoi fare qualcosa aiutaci, Gesù gli disse: tu dici se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede. Ricordate la risposta di quell'uomo? L'uomo disse: io credo. Però disse, sto parafrasando, io credo Signore, ma allarga i confini della mia fede. Io credo Signore, ma vieni in aiuto alla mia incredulità. Si è ringraziato il Signore per la fede che c'è nel nostro cuore, ma vogliamo dire Signore, allarga i confini della nostra fede, fa sì che crediamo di più in te, fa sì che la nostra fede sia purificata, che ogni scoria vada via, fa sì, Signore, che possiamo esserti graditi in ogni cosa. I nostri confini spirituali quindi si allargano anche quando c'è l'umiltà. Io credo, ma vieni in aiuto alla mia incredulità. Io credo, ma non credo che la mia fede sia perfetta, Signore. A volte siamo un po' troppo presuntuosi quando ci presentiamo davanti al Signore e senza umiltà non possiamo ricevere quello che il Signore serve per noi. Se non siamo abbastanza umili, i nostri confini rimarranno sempre quelli, o addirittura potrebbero restringersi. Ma se con umiltà ci accostiamo al Signore, Egli sarà pronto ad allargarli, ad ampliarli. Se diciamo: Signore, io mi rendo conto che questi confini non sono quelli che dovrebbero essere, allargali tu, Egli interverrà nella nostra vita, perché Egli è colui che può fare infinitamente di più di quello che noi domandiamo o pensiamo. A volte limitiamo, Signore, i confini della nostra mente sono quelli, ma Egli fa infinitamente di più di quello che noi domandiamo o pensiamo. Sia gloria al Signore per questo. Un'altra richiesta di Iabes fu: Signore, sia la tua mano con me. E nei libri che seguono, i libri delle cronache, il libro di Esdra, il libro di Neemia, si fa riferimento spesso alla mano del Signore che accompagnava, che proteggeva proprio Esdra, Neemia e coloro che insieme a loro si davano da fare per l'opera del Signore, per ricostruire le mura, perché si ritornasse a vivere secondo la volontà di Dio a Gerusalemme. Poi ora la mano del Signore ci parla proprio di guida, di protezione. È una mano forte quella del Signore, è una mano che ci dà sicurezza, è quella mano che abbiamo bisogno di stringere in ogni momento della nostra vita. Che bello quel cantico che dice: mi prendi per la mano, oh mio Gesù. Quando ci sentiamo presi dalla mano, per la mano dal Signore, stiamo molto più tranquilli. Un po' come quando il bambino tiene la mano del genitore per attraversare la strada. Un po' come quando Stefano, quando ha la febbre alta, viene nel letto e viene a darmi la mano, dice: papà, mi dai la mano? E un po' così ci sentiamo bene, ci sentiamo protetti quando la mano di qualcuno che ci ama, di qualcuno che ci vuole bene, è lì pronta ad afferrarci e dirci: guarda che io sono qui, guarda che con me puoi stare al sicuro, con me puoi stare tranquillo. E noi sappiamo che Gesù ha detto che nessuno ci rapirà dalla sua mano. Che bello questo, amen. Che bello sapere che siamo nella mano più sicura in assoluto, una mano forte, una mano potente, la mano più potente che ci sia, tant'è che il profeta Isaia diceva: ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. E la cosa che richiede maggiore potenza in assoluto è proprio il salvare. Il Signore ci salva con la sua potente mano. Egli è colui che ci protegge dal pericolo più grave che ci sia. Sia la tua mano con me, Signore, proteggimi. Se siamo nella mano del Signore, nessuno può rapirci da quella mano e non andiamo incontro alla perdizione eterna. Signore, tienici al sicuro nella tua mano, e tieni sicuro nella tua mano quella mano che non è troppo corta per salvare ancora quelli che a nostro avviso sono troppo lontani per essere raggiunti. Il nostro caro inconvertito che ci sembra troppo lontano da raggiungere, con la tua mano potente, Signore, che non è troppo corta per salvare, afferralo. Sia la tua mano su di me, ma anche su di lui, sul mio caro, sulla mia famiglia. Amen. Iabes disse infine: preservami dal male, in modo che io non debba soffrire. Ho già sofferto tanto, forse avrebbe potuto dire, e fin dalla mia nascita sono stato causa di dolore per mia madre, che mi ha chiamato dolore. Signore, preservami dal male, perché non voglio soffrire. Iabes sicuramente nel corso degli anni aveva compreso che nella vita si soffre tanto. Ci sono momenti più dolorosi, altri meno, ma la sofferenza su questa terra è qualcosa di inevitabile. Qualcuno dice addirittura che siamo nati per soffrire. No, grazie a Dio non siamo nati per quello, non è quello lo scopo per cui il Signore ci ha fatto nascere. Però non possiamo negare che di sofferenze ne affrontiamo tante. Iabes si rendeva conto però che la sofferenza peggiore è quella legata al male, al peccato. Signore, preservami dal male, in modo che non debba soffrire. Signore, io soffrirò se vivrò immerso nel male, se vivrò immerso nel peccato. E il peccato ci porta a soffrire più di ogni altra cosa, perché il peccato ci porta a soffrire sulla terra, nel tempo e poi nell'eternità, se non confessiamo i nostri peccati. Sappiamo bene che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ma se non confessiamo e non abbandoniamo il nostro peccato, noi rimaniamo nel fango e andiamo incontro alla morte, alla sofferenza eterna. La mia preghiera, anche per i più giovani che magari sono qui in questa sera, è che nessuno rimanga immerso nel fango del peccato, ma che tutti noi gridiamo con tutto il cuore al Signore e possiamo realizzare la gioia e la gloria di Dio, la grazia di Dio nella nostra vita. Signore, preservami dal male. Signore, allontanami dal male. Signore, non voglio soffrire nel peccato lontano da te. Signore, voglio invece vivere insieme a te, in comunione con te, ricolmo delle tue benedizioni. Le ultime parole del testo che abbiamo letto ci dicono che Dio concesse a Iabes quanto aveva chiesto. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaltisce. Le richieste di Iabes erano in accordo alla volontà di Dio. E allora vogliamo farle nostre. Vogliamo dirlo a parole nostre, ma vogliamo dirlo anche noi al Signore. Benedici, ti prego. Allarga i miei confini. Sia la tua mano su di me. Preservami dal male, in modo che io non debba soffrire. Signore, ci benedica. Amen.